In diretta dalla stazione radio dell'Area 51 va ora in onda Music Paranoia e Pish Porzioni.
Ed FT Sandman vi accompagnano alla scoperta di misteri, leggende urbane e cospirazioni dal mondo delle sette note.
Sigla!
The band getting bigger. Okay.
On the trumpet, the march trumpet, Peter O'Toole. Just having a rhythm and having a rest between bars. On drums, Martin, drums, mums, the Pope. Waltz, the Pope. On bass, Lalsiet, no. On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, see him, no.
Amici, bentornati, nuovo appuntamento con Music Paranoia, il nostro viaggio nelle cospirazioni, nelle leggende, nei complotti del mondo della musica. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, e al mio fianco, immancabile come i dischi volanti nei cieli di agosto, e Pish Porzioni. Ciao Pish!
Fino a che non ci fermeranno gli uomini in nero, saremo qua a raccontarvi le più assurde, deliranti e a volte anche spaventose leggende urbane, cospirazioni e misteri della musica. Noi quest'oggi ci soffermiamo un po' più sul mistero, diciamo.
E tra l'altro, ed è la cosa bella, la cosa che veramente mi piace tantissimo di questo nuovo programma, è che noi per l'80% vi raccontiamo leggende, storie palesemente false o comunque difficilmente credibili, ma in mezzo ci mettiamo anche delle storie che o sono vere o quantomeno potrebbero esserlo. E questa è una di quelle storie che potrebbe essere vera, anche perché l'ha dichiarata la stessa protagonista, che è la bella, bellissima. Allora, mi fermo. Io ho un amico, un caro amico, che ha qualche anno più di me, lui viaggia, io ne ho 48, lui viaggia sui 54, che quando gli ho passato appunto il libro di Pish Music Paranoia, da cui è tratto il nostro programma, mi ha detto: io di Debbie Harry, che appunto l'artista di cui parleremo oggi, avevo il poster in casa a 13 anni e devo dire che è stata la mia insegnante. Io gli ho detto: in che senso? E lui a quel punto è arrossito, e quindi io non sono andato avanti, ma immagino che insomma... Perché è stata veramente una donna bellissima, amatissima, che con i Blondie ha ottenuto un successo inatteso.
Esattamente, una donna anche talentuosa, perché comunque anche solo il nome Blondie è una sua creazione, perché quando la cercavano di adescare per strada le urlavano: ehi bionda, Blondie, Blondie, e lei come reazione a questa cosa ci crea un gruppo sopra.
Ma anche perché Blondie, poi in realtà in americano, in inglese, chiamare una persona Blondie non è tanto come da noi identificato come bionda, quanto come stupida. In realtà, tant'è che c'è la famosa barzelletta che gira in America su come muoiono le cellule cerebrali delle bionde di solitudine. Ecco, quindi c'è stata questa, e quindi si è giocato anche molto su questa,
diciamo,
ambiguità,
no, al blonde shaming.
Esatto, no, noi siamo le bionde invece, anzi ci piace.
Diciamo che la storia di Debbie Harry è la storia di una bambina che è stata abbandonata in tenera età, quando poi lei, crescendo, ha cercato la sua vera madre, questa sostanzialmente l'ha rigettata di nuovo, e lei viene adottata da questa famiglia, la famiglia Harry, che hanno un negozio di souvenir nel New Jersey, e loro la cercano di crescere con i classici con la classica educazione americana, ma lei devia il rock and roll, il caro vecchio rock and roll. Lei termina gli studi, va a New York e comincia a lavora in radio, lavora nei bar, addirittura lavora come coniglietta di Playboy, fa le serate al Max Kansas City, eccetera eccetera.
Che tra l'altro il Max Kansas City, ricordiamolo per i nostri amici appassionati di musica, è un po' una mecca, un posto dove teneva mi pare appena 300 persone, ma ci ha suonato Bruce Springsteen, ci ha suonato Bob Marley, ci ha registrato Lou Reed con i Velvet Underground il suo grandissimo live, l'ultimo concerto, insomma è un posto di quelli proprio mitici. Patti Smith.
Lei incontra il chitarrista Chris Stein inizialmente per cercare di mettere su questa sua idea, che è un gruppo chiamato Blondie, poi si innamorano eccetera eccetera, poi nascono effettivamente i Blondie, che non subitissimo ma dal secondo disco cominciano a diventare una sensazione, prima fuori dagli Stati Uniti e poi quando comincia quando arriva il singolo di successo Heart of Glass, che conoscono anche i Sassi, davvero una canzone davvero molto bella, che mischia insieme la disco ma con ha dei pruriti di new wave, ha un retroterra punk, è molto più interessante di quanto non sembri la musica dei Blondie.
Ma guarda, ti devo fermare perché mi hai fatto venire voglia, mi hai fatto venire voglia, ci andiamo a sentire Heart of Glass. È sempre un bel sentire Debbie Harry e Pish, sempre un bel sentire. Tra l'altro Debbie Harry con i suoi Blondie, che è stata la prima artista a portare una canzone rap in cima alle classifiche, appunto con Rapture, che andò proprio in cima alle charts americane.
Eh sì, incredibile, è incredibile questa cosa. volessimo parlare anche un po' di appropriazione culturale, all'epoca non era certo neanche su un dibattito, ma Debbie Harry ha dimostrato in diversi campi il suo poliedrico talento.
Un artista versatile.
Sì, la sua carriera solista, comunque io personalmente preferisco sempre i Blondie, ma non si può dire che sia stata disprezzabile, anche se negli anni 80 hanno teso tutti un po' al pop sintetico, ma non posso dire che abbia fatto da spazzatura. Ha fatto dei dischi di jazz in cui tra l'altro dimostra anche di avere delle capacità vocali che non, uno non si aspetterebbe.
Ma Debbie non è qui per motivo. La musica, il motivo è un altro. Questa è una delle storie che quando Epish mi raccontava le sue ricerche, mi telefonava con tutte le storie strane, questa è una di quelle che mi ha sorpreso di più, perché è venuto fuori proprio recentemente, qualche anno fa, Debbie Harry ha pubblicato il suo memoir, il suo libro di memorie, Face It, mi pare si intitolasse,
esatto,
dove dice una cosa abbastanza sconvolgente. Pisci, lascio a te l'onore di accendere questa cosa nelle menti dei nostri radioascoltatori.
Sì, perché nella sua biografia del 2019, come giustamente dici, lei butta lì tutta una serie di racconti, ma c'è un episodio che risalta parecchio. Lei racconta di come nei primi anni 70 stesse cercando di attraversare la città per raggiungere un club aperto di notte e una macchina, una Maggiolino, le si ferma.
Maggiolino Volkswagen.
Cioè bianca, e le si ferma. Il tizio alla guida la guarda e dice: ma hai mica bisogno di un passaggio? E lei si guarda intorno per vedere se c'è un taxi, ma questo continua a dire: vabbè, ma dai, ti do un passaggio io, non ti preoccupare. Ricordiamoci che anni 60, anni 70, ricevere passaggi da sconosciuti, fare l'autostop erano cose abbastanza comuni, non era così come adesso.
Sì, era il periodo del peace and love. Lei sale in questa automobile e quando è dentro si accorge che non c'erano le maniglie per aprire la portiera.
E che il tizio aveva un odore, lei lo descrive come
una puzza
di cadavere.
Di cadavere.
E quindi comincia ad avere l'auto, parte e va e lei comincia a pensare di essere nei guai, cerca di abbassare il finestrino per chiedere aiuto, ma la manovella rimane bloccata e dopo un po' che armeggia l'autista comincia a accelerare sulla curva, lei dà una spallata, la porta si apre, rotola e scappa.
E scappa. E per il momento finisce qua, una brutta avventura, chissà chi era quel pazzo. Poi, una ventina d'anni dopo quasi, no, 18,
nell'89,
sì, nell'89, lei sta guardando la TV e tutti i notiziari mandano la notizia che uno dei peggiori serial killer della storia, cioè Ted Bundy, è stato condannato alla sedia elettrica per i suoi crimini. E lei, vedendo la foto di Ted Bundy, capisce che quello è lo stesso uomo che 20 anni prima gli diede quel passaggio in quella strana macchina senza maniglie per aprire le portiere che accelerò all'impazzata quasi come se non volesse farla scendere dall'auto.
E tra l'altro ora non possiamo, qua siamo in radio, non possiamo raccontare le gesta di Ted Bundy, ma vi assicuro che stiamo parlando di un dei più efferati, depravati, allucinanti serial killer che siano mai stati visti sulla faccia della terra. Il fatto che sia riuscito per anni impunito a ammazzare e profanare orribilmente tantissime giovani donne si deriva anche dal fatto che Ted Bundy aveva uno stranissimo profilo pubblico, era inserito nella società, faceva
era un
parte...
uomo affascinante,
esatto,
capelli biondi, gli occhi azzurri, insomma ci sapeva fare, ma in realtà dentro era un vero bastardo che però non è riuscito a prendere la nostra Debbie Harry.
Come above you.
quindi Debbie ce l'ha fatta, è sopravvissuta a Ted Bundy o chi per lui, no? Capisci? Perché non è proprio sicurissima questa cosa riferita da lei nelle sue memorie.
Esatto, diciamo gli storici delle nefandezze di Bundy dicono che in quel periodo lui non fosse a New York. Ciò che purtroppo rimane il fatto che la descrizione dell'auto fatta nella sua biografia assolutamente
dell'auto corrisponde, della persona
corrispondono al 100%, quindi è un mistero che chissà se si riuscirà mai a svelare.
Noi ve l'abbiamo riferito, poi fate voi, ma adesso partiamo e parliamo nel senso che quando io parlo di questo gruppo è proprio la partenza, è la cosa che più mi viene, il viaggio, la partenza stellare, e poi parliamo perché andiamo a sviscerare un altro grande mistero, parliamo dei Pink Floyd e di The Division Bell, magnifico album della band, dei sogni.
Esatto, parliamo del mitico, misterioso enigma di Publius. State a sentire questa storia perché è davvero, davvero curiosa.
Aspetta che prendo il copricapo di Stagnole e lo passo anche al nostro regista, che come al solito ringraziamo, Andy Guru Rinaldi. Per tutti, Andy Guru Rinaldi, detto anche Andy Guru Rinaldi.
Dunque, ora non stiamo qua a ripercorrere la storia di Pink Floyd, diciamo in sintesi che ci sono state più o meno tre versioni dei Pink Floyd. La prima, quella in cui Barrett scriveva tutti i pezzi e poi purtroppo che è precipitata perché le condizioni mentali di Syd Barrett non sono certo migliorate col tempo, anzi era diventato poi una specie di recluso che viveva nella casa nel seminterrato della casa di sua madre. E poi a Barrett è subentrata la gestione di Waters, che è quella che poi li ha trasformati nei Pink Floyd fenomeno mondiale, da Dark Side of the Moon in poi fino a The Wall, The Final Cut. Diciamo, buon Waters ha iniziato, ha dato un'impronta assieme agli altri del gruppo, ha dato un'impronta un po' più sull'intimismo e sulla paranoia, sulla critica sociale. E la seconda versione dei Pink Floyd sono famosi Wish You Were Here, diciamo Another Brick in the Wall, possiamo fare un elenco lunghissimo, Comfortably Numb, eccetera eccetera, e che ve li andate ad ascoltare tutti, perché è un peccato che ora i Pink Floyd siano un po' relegati lì nella polvere. Ma un tempo, quando uscivano i loro dischi, era quasi una sorta di mezza rivoluzione, la gente passava le notti ad ascoltarli.
Io ricordo, scusa Pish se ti interrompo, ma così lo ricordo e lo saluto ovunque egli sia, il mio buonanima di mio fratello, che da ragazzino i Pink Floyd suonarono a Roma, mi pare, e lui uscì di casa dicendo: mamma, torno dopo, e quel dopo fu una settimana dopo, perché andò in autostop a Roma, vide i Pink Floyd e poi rimase lì, tant'è che mia madre chiamò tutte le polizie del mondo praticamente, e quando ritornò dopo una settimana stava quasi per uccidere. Lui disse, era genovese, siamo genovesi, belì mamma, erano i Pink Floyd, ecco, questo per dire.
Ed è proprio a lui che questo libro è dedicato. E poi, diciamo, Waters ha una gestione di Pink Floyd che comincia a rasentare quasi la dittatura. Pensate che licenzia lo storico tastierista Richard Wright, che è una componente fondamentale del loro sound. Addirittura arriva nel tour di The Wall a far suonare altre quattro persone mentre loro si rinchiudono dietro questo muro di polistirolo. Fan litiga in una maniera abissale con Gilmour, che deve essere uno che se la segna un pochino, perché gli ha tolto il saluto e non gliel'ha mai più ridato. Adesso sono 40 anni che i Pink Floyd originali si sono sciolti e Gilmour parte...
Tanto ultimamente la moglie di Gilmour sta litigando via Twitter con Roger Waters, dette di tutti i colori.
È molto triste da vedere, sì, fate più musica se potete, anche da soli, ma dedicatevi di meno a queste cose. E di lì inizia una diatriba in tribunale, perché per Waters... non ci sono io, i Pink Floyd sono morti. I restanti membri del gruppo dicono: ma veramente a noi possiamo ancora dare, siamo tre quarti del gruppo. Alla fine ha ragione Gilmour, richiama Richard Wright e fa la terza incarnazione dei Pink Floyd, che sono quelli delle grandi arene, dei mega tour, tipo quello che c'è stato storico, la data a Venezia, Diciamo che i Pink Floyd di Gilmour sono probabilmente meno ispirati, meno iconici, ma hanno una versione più intimista della musica, anche se si tratta di roba di pregio, magari non storica, ma di pregio. E fanno due dischi fondamentalmente, due dischi e una serie di live. Il primo è Momentary Lapse of Reason, forse è quello meno riuscito. Il secondo si chiama The Division Bell.
E qua ci siamo, e qua siamo al complotto. Allora, Pish, abbiamo messo il cappello di stagnola, abbiamo tutte le protezioni. Raccontaci l'enigma dietro questo si dice discussissimo? No, però potrebbe essere anche un neologismo. Questo disco assai discusso, dai.
Praticamente nel 1994 esce questo disco chiamato The Division Bell. Internet era agli albori, ma esisteva già una bulletin board, diciamo un posto dove la gente si scambiava messaggi, e gli antesignani dei social, proprio dedicata ai Pink Floyd, gestita da un loro fan. Non aveva legami ufficiali, ma a un certo punto, poco dopo, sei mesi dopo l'uscita di Division Bell, su questa bulletin board esce un misterioso messaggio firmato da un utente anonimo che si firma Publius e dice: avete sentito il messaggio portato dai Pink Floyd? Ma avete davvero ascoltato? Forse potrò farvi da guida, ma non risolverò l'enigma per voi. Tutti voi dovete aprire le vostre menti e collaborare, perché questo è l'unico modo in cui le risposte verranno rivelate. Posso aiutarvi, ma solo se sarete in difficoltà. Ascoltate, leggete, pensate, comunicate. Se non vi promettessi le risposte, andreste avanti? Firmato Publius. Questo sostanzialmente scatena una serie di reazioni dai fan, che prima si lamentano di un utente anonimo, perché all'epoca non era una cosa così comune come adesso, e questa persona, e dicono: stai millantando cose che non... cosa stai parlando?
Chi sei,
no?
Poi, tra
chi
l'altro,
sei, che vuoi, da dove esci? E questo fa un altro post in cui dice: mi sento incoraggiato dalla risposta positiva dell'ultimo messaggio, comprendo che molti di voi mettano in dubbio la mia autenticità. È per coloro che ora credono, come per quelli che ancora non lo fanno, che ho organizzato una dimostrazione estremamente visibile e conclusiva della mia credibilità. Lunedì 18 luglio, in Stratford, New Jersey, approssimativamente verso le 10:30 di sera. Dovete sapere che è la data di un concerto dell'ultimo tour dei Pink Floyd. E effettivamente, mentre la band suona Keep Talking, sullo schermo dietro il gruppo appaiono prima le parole Enigma e subito dopo le parole Publius. Questo fa scatenare i fan, che cominciano a seguire le briciole di pane che questo Publius mette in questa message board, parlando di un fantomatico premio che c'è in fondo a questa caccia al tesoro, che occuperà, diciamo, i fan dei Pink Floyd per almeno un paio di anni. Parecchi fan. Arriva a questo punto la notizia, arriva ai Pink Floyd, quando comincia la gente non capisce come decrittare gli indizi. Sono nel libricino di Division Bell, c'è l'immagine, c'è scritto Publius, ci sono una serie di immagini, cominciano a mettere insieme i pezzi, ma non capiscono. Allora si mettono a parlare con Nick Mason, e Mason, dopo, nel 2002, dopo tanti anni, i Pink Floyd diranno che si trattava di una cosa pubblicitaria, e la spiegazione al mistero c'è. Ma rimane ancora una parte ancora più assurda, perché Mason dà una spiegazione più chiara. Gilmour è molto laconico, dice: hanno cercato di fare un qualcosa per plimere la gente. Ma Mason racconta che dentro la casa discografica chi si è occupato dell'enigma di Publius in realtà era un uomo che lavorava nei servizi segreti per l'amministrazione Reagan e che aveva una passione per la crittografia. Questo è esattamente l'imprinting di quello che poi diventerà, nei tempi più recenti, QAnon. Identico.
Quindi di fatto il mistero di questo Publius di The Division Bell era stato creato a tavolino per vendere il disco, ma quello che l'aveva creato in realtà era un uomo della CIA, un ex...
Apparentemente, a quanto dice Mason, il premio doveva essere una cosa tipo degli alberi da piantare per beneficenza, poi si è scoperto che era una cosa del genere, ma non si è mai rivelata l'identità di chi fosse davvero Publius, e questo rimane un gran bel mistero della musica.
Questo è Music Paranoia, ragazzi, ve lo diciamo tutte le volte, se vi è piaciuta la puntata continuate a seguirci e soprattutto correte in libreria a comprare appunto Music Paranoia, Misteri, Leggende e Cospirazioni al mondo delle sette note di Epish Porzioni, edito dal Castello, perché veramente, insomma, la lettura giusta
per i tempi che corrono.
O per diventare matti. Alla prossima, ragazzi!
Dragged by the force of some inner tide.